Prima di tutto, un programma della direzione di Radio 1 e del giornale Radio Rai.
Prima di tutto.
Lunedì 5 marzo, sono le 5 e 6 minuti, inizia una nuova settimana in compagnia di Prima di Tutto. Buongiorno da Pietro Plastina.
E buongiorno anche da Francesca Malaguti, lo preannunciamo a tutti quelli che sono già in ascolto dai primi minuti della nostra trasmissione. Oggi dedicheremo il nostro approfondimento principale al tema invalidità, dagli assegni di accompagnamento ai falsi invalidi, alle inefficienze italiane e al peso dei tagli.
Un tema che tutto sommato ci avete chiesto anche voi ascoltatori, con tantissime mail, tantissime sms che ci sono giunti in queste settimane in redazione, quindi già da ora vi chiediamo di raccontarci in che modo questo argomento vi tocca o vi ha toccato. Siete invalidi o avete problemi di assistenza e gestione dei budget? Avete persone invalide, anche anziani, in famiglia, o vi siete trovati a fare i conti con le inefficienze e i tagli? Mandateci brevi vostri racconti o anche domande via sms o telefonate al nostro numero che tra poco vi daremo, e le domande vostre le gireremo agli esperti che abbiamo contattato questa mattina.
E intanto che abbiamo introdotto la trasmissione, nella nostra regia hanno preso posizione proprio tutti, il regista Mauro Convertito e Camilla D'Angeli, pronta a raccogliere i vostri messaggi e segnalazioni.
Ma noi andremo anche all'estero, perché questo lunedì in questa trasmissione abbiamo molto estero. Tra pochissimo negli Stati Uniti e più tardi in Russia, dove ieri si è votato per avere i risultati che di qui a poco saranno definitivi. Intanto iniziamo e lo facciamo scoprendo che tempo fa con il tenente colonnello dell'aeronautica militare Luigi Gentile. Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi. Instabile al sud in questo momento, con temporali sulle zone ioniche e piogge sull'Italia nord occidentale. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa succederà invece per la giornata di oggi. Al settentrione il cielo risulterà con molte nubi, specie sulle regioni occidentali, con precipitazioni diffuse, localmente intense a carattere temporalesco sulla Liguria e sull'Appennino tosco-emiliano, precipitazioni sparse sul settore alpino centro-orientale, dove ritorna la neve con una quota intorno ai 1000 metri di quota, prevalentemente nuvoloso sulle zone pianeggianti dell'Emilia-Romagna e sul nord-est. Al centro e sulla Sardegna il graduale aumento della nuvolosità sul versante di Tirrenico, con precipitazioni sparse nel pomeriggio, con locali rovesci o temporali che potranno interessare Lazio, Umbria e Toscana, nuvolosità irregolare su Sardegna e sui versanti adriatici. Al sud, nuvolosità irregolare con rovesci anche temporaleschi sulle zone del versante ionico e sulla Sicilia settentrionale, ma in graduale attenuazione dalla tarda mattinata. Nuvolosità in aumento invece sul versante tirrenico, con precipitazioni su Campania, Basilicata e Calabria sempre dal pomeriggio, localmente a carattere rovescio o temporale. Le temperature massime in diminuzione al centro-nord, più marcate sulle regioni di nord-ovest, stazionarie sulle restanti zone. Infine, da segnalare i venti che per la giornata di oggi saranno sostenuti su Liguria e Sardegna, con venti molto forti. È tutto e voi la linea.
Grazie al tenente colonnello Luigi Gentile. Quindi abbiamo detto l'argomento di oggi, parliamo di invalidi e i nostri numeri sono aperti a voi per poter inviare domande o comunque raccontare brevemente la vostra esperienza. Per i vostri sms 335-699-92949, ripeto 335-699-92949, la segreteria telefonica è aperta e attiva 06 331 72 790 06 331 72 790. La nostra mail è prima di tutto @rai.it. Ricordiamo che questa trasmissione è scaricabile in podcast sulla nostra pagina speciale prima di tutto.rai.it. E adesso diamo il buongiorno a Susanna Lemma, che ci introduce nella giornata, nelle notizie di oggi, con la rassegna stampa.
Buongiorno ai nostri ascoltatori. I funerali di Lucio Dalla ieri a Bologna hanno unito l'Italia in 30.000 a rendere omaggio al cantante. Tutti i quotidiani dedicano spazio a questa notizia, incluse le polemiche sulla omosessualità taciuta in chiesa del cantante, del compagno che ha reso l'ultimo saluto al cantante. Altre notizie che troviamo in prima pagina sono poi le primarie del Partito Democratico, dove i giornali portano una notizia non completa, o meglio si sono fermati al testa a testa di ieri sera a Palermo tra il candidato ufficiale del PD Borsellino con invece il Fabrizio Ferrandelli, che era il candidato dell'IDV. Bene, ha vinto proprio Fabrizio Ferrandelli. Durante la sera si è saputa la notizia, la vittoria definitiva di Ferrandelli, e quindi i giornali non riportano totalmente questa notizia. Poi anche all'Aquila ci sono state le primarie del Partito Democratico, qui invece è stato riconfermato con grande maggioranza il sindaco Cialente, che sarà quindi il candidato alle prossime elezioni. E poi sempre in prima pagina la cronaca con la strage a Brescia: uccide per gelosia l'ex moglie e altre tre persone, e poi il giovane ucciso in Umbria per una rapina in casa. Ancora attenzione puntata in Val di Susa sulle manifestazioni NoTav. Ma leggiamo insieme i titoli di apertura dei quotidiani di oggi, che sono tutti orientati all'estero, cioè alle elezioni in Russia. Il Corriere della Sera titola: Putin si riprende il Cremlino, vince al primo turno con oltre il 60%, è presidente della Russia per la terza volta. Appena eletto piange, l'opposizione accusa brogli. E poi tanti articoli di approfondimento, di commento politico, sempre sul Corriere della Sera, tra i pro e i contro di questa vittoria, ma soprattutto cosa deve fare l'Europa con Mosca, cioè gli equilibri internazionali con questa rielezione di Putin. Ancora Repubblica: Putin vince, la Russia è ancora sua, la festa si commuove e piange, il mio successo è onesto. Gli avversari attaccano, elezioni non libere, Mosca non libere, Mosca blindata per il timore di proteste. Terza volta al Cremlino con il 65% di voti, ma l'opposizione cresce. Anche qui i giornali insomma danno una vittoria certa, ma ricordiamo che lo spoglio insomma si sta adesso avviando verso la fine. Lo daremo insomma appena ne avremo notizia, lo daremo nel corso della trasmissione. La vittoria ormai insomma quasi data per certa. Poi la stampa: il trionfo annunciato di Putin al Cremlino per altri 6 anni, l'opposizione dice elezioni irregolari. Una vittoria onesta, invece, risponde Putin, che si commuove al momento della vittoria. Il Messaggero titola: la Russia incorona Putin, vince al primo turno e conquista il Cremlino per la terza volta. Diciamo che ci si aspettava, leggendo gli articoli su questo argomento, ci si aspettava più proteste, più denunce di brogli rispetto a quanto preannunciato alla vigilia delle elezioni, forse anche una vittoria un po' meno certa di Putin. Il Mattino titola ancora: Russia, Putin riconquista lo scettro, affermazione al primo turno dopo la staffetta con Medvedev, ma è il calo rispetto al 2004, tensione per l'ondata di protesta, il leader supera il 60% e si commuove. Il Tempo cambia apertura con un'apertura dedicata allo sport, al derby di ieri: la Roma sconfitta all'Olimpico 2-1, abbandona il sogno della Champions. E poi richiami in alto sui banchieri indignados: PDL e UDC dicono trattiamo, contestato l'emendamento sulle commissioni. Vediamo che il Giornale cambia invece argomento e titola su una questione però insomma che sentiamo ormai da molti giorni. Scrive: zittiamo i NoTav, l'Italia ostaggio dei violenti. Il loro leader dice: polizia nazista, facciamo sentire da che parte sta il paese reale. E la zanzara minacciata svela la lettera della verità sulla protesta. Resta sulla questione NoTav anche Il Resto del Carlino, che titola: NoTav, violenza guidata. Il commissario del governo dice: non ci sono infiltrati ma invitati gestiti dai leader. Ancora proteste sui tralicci, sindaci del sì, così uccidete il turismo. E poi vediamo il titolo dell'Unità, che fa un'apertura anch'essa verso l'estero: la battaglia di Parigi, Russia Putin vince al primo turno, intanto la competizione elettorale in Francia divide l'Europa. Polemica per le strategie di Merkel pro Sarkozy, ma la partita francese pesa anche sul dopo Monti. I titoli sportivi lo dicevamo anche leggendo l'apertura del Tempo, è lunedì insomma, quindi ampio spazio allo sport. Il Corriere dello Sport apre: volo Lazio, pazza Inter. Appunto, la Lazio ha vinto il derby 2-1, poi Ranieri, l'allenatore dell'Inter, rimonta contro il Catania, perdeva prima 2-0, poi arriva un pareggio 2-2 e salva quindi il posto. Ricordiamo che appunto Ranieri è stato protagonista di grandi polemiche, riferimento insomma all'andamento non proprio buono della sua Inter. E proprio sull'Inter titola la Gazzetta dello Sport, che scrive: batti cuore Inter, sotto 2-0 dopo 37 minuti in balia del Catania, riesce a sollevarsi con Forlan e Milito, Ranieri sostituisce Cambiasso per Poli e le cose cambiano. Queste erano le aperture dei giornali di oggi, approfondiremo poi nel corso della rassegna stampa.
Grazie Susanna. Un tweet di 2 ore fa proprio di Ferrandelli, il vincitore delle primarie, scrive: hanno vinto i palermitani.
Insomma, nelle prossime ore si parlerà parecchio di questa di questo risultato, nuovo risultato delle primarie del PD. Adesso però noi andiamo all'estero, andiamo negli Stati Uniti, perché Barack Obama, il presidente, e il premier israeliano Netanyahu si incontreranno nelle prossime ore alla Casa Bianca. Questo incontro segue il discorso di ieri di Obama all'AIPAC, la più importante lobby israeliana negli Stati Uniti, e noi per parlarne ci colleghiamo con Laura Pepe, inviata del giornale radio a New York. Buongiorno Laura.
Buongiorno. Buongiorno. Sì, questo incontro che ci sarà quindi quando in Italia sarà il pomeriggio alla Casa Bianca tra il presidente Obama e il premier israeliano Netanyahu si annuncia piuttosto delicato, direi. Proprio al centro naturalmente c'è la minaccia nucleare iraniana e, come ricordavate, all'AIPAC, questa lobby pro-Israele più influente degli Stati Uniti, e Obama ha ribadito che la diplomazia resta la strada privilegiata per risolvere la questione del nucleare iraniano, però ha detto: non esiteremo ad usare la forza se sarà necessario. A una prima lettura queste parole di Obama suonano come un segnale forte nei confronti dell'Iran e una rassicurazione all'alleato israeliano, e in realtà però il vero obiettivo di Obama anche in questo incontro che ci sarà tra poche ore qui negli Stati Uniti è quello di scongiurare un attacco preventivo israeliano ai siti nucleari iraniani. Obama ha detto proprio sempre all'AIPAC: si parla troppo in questi giorni di guerra, quindi la Casa Bianca teme naturalmente un attacco che potrebbe avere conseguenze imponderabili. D'altra parte Israele sospetta, e devo dire non ha tutti i torti in questo, che la preoccupazione di Obama, questo invito alla pazienza, alla prudenza di Obama, sia influenzato da considerazioni di politica interna, cioè sì, dalla necessità per Obama di arrivare alle elezioni di novembre senza aprire una nuova crisi internazionale.
Ecco.
E la risposta di Netanyahu, diciamo più che risposta, il commento di Netanyahu al discorso di Obama all'AIPAC è stato, diciamo, un commento che fa pensare che non voglia raccogliere il premier israeliano questo invito a portare pazienza, ad aspettare gli effetti delle sanzioni e della pressione internazionale. Perché? Perché Netanyahu ha commentato: la cosa che ho apprezzato maggiormente nel discorso di Obama è stato quando ha detto che Israele deve essere in grado di difendersi da solo da ogni minaccia. Quindi ecco, per questo vi dicevo che questo incontro non sarà assolutamente facile.
Non sarà un incontro facile, anche perché quale potrebbe essere lo scenario più probabile? Obama, ci pare di capire, preferisce costruire un caso politico-diplomatico più solido con l'Iran piuttosto che partire subito a testa bassa.
Certamente, certamente, ripeto, proprio l'incubo per l'amministrazione di Obama è che Israele decida un attacco preventivo, e quindi questa è la principale preoccupazione del Presidente. Poi naturalmente diciamo che, come vi dicevo prima, non è che non ci sia la preoccupazione interna, perché naturalmente siamo in piena campagna elettorale e, come sapete, peraltro domani
sì,
è per voi oggi, quindi tra poco, cioè scusate, domani nel senso dopodomani per noi.
Certo.
E per voi ormai domani sarà il super martedì, quando effettivamente si voterà per quanto riguarda le primarie dei repubblicani in 10 stati. Quindi Obama non ancora uno sfidante per la Casa Bianca, e i repubblicani cercano il loro candidato, e quindi in 10 stati si voterà appunto per le primarie repubblicane con Romney, che è il candidato da sempre considerato favorito, che bisogna dire effettivamente sta prendendo quota, perché ha dopo 4 vittorie consecutive, la prima un po' risicata nel suo Michigan, ma poi con altre tre vittorie ha preso un po' uno slancio che lo porta, che gli ha dato una iniezione di fiducia per questo super martedì. Poi naturalmente poi ne riparleremo, perché ci sono tante cose da dire: 10 stati, più di 400 delegati e 3 sfide principali, la prima cruciale in Ohio, e quella con il più alto numero di candidati, delegati 76 nel sud della Georgia, poi il Tennessee, Massachusetts, eccetera.
Ecco,
ma penso che ne avremo modo poi
di parlare. Un'ultima domanda, chiaramente poi sì. Ogni stato ha un proprio sistema elettorale, insomma, per quanto riguarda la scelta del vincitore alle primarie, quindi sarà anche abbastanza complicato conteggiare tutto, ma sì. I repubblicani che commenti hanno fatto al discorso di Obama all'AIPAC?
Guarda, non ci sono stati molti commenti, ti dico la verità, però ci sono state prese di posizione in precedenza. Peraltro gli stessi candidati, diciamo, erano intervenuti anche in altre occasioni sulla problematica di Israele, e la questione è questa: i candidati repubblicani sono molto più falchi, se così si può dire, rispetto sì. ad Obama. Vorrebbero una politica, e quindi sono per una politica più dura nei confronti di Israele e di maggiore assicurazione all'alleato israeliano, quindi maggior sostegno a Israele, una politica più dura, di vera e propria minaccia militare credibile nei confronti dell'Iran e del suo programma nucleare.
Grazie a Laura Pepe, noi ci risentiremo
nei prossimi domani
per il
per parlare del super martedì.
Ti auguriamo.
Sì, magari spiegheremo anche proprio quello che dicevi, un po'
come funziona.
Sarà complicato poi leggere un pochino e calcolare
i delegati,
perché tra sistemi diversi, proporzionali, eccetera, non sarà semplice.
Allora buona
buon
serata,
lavoro.
buona nottata e buon lavoro a
saranno
te.
Saranno giorni di lavoro.
Ci risentiamo domani. Intanto rimaniamo sempre in territorio estero, perché arrivano i primi suoni internazionali nelle nostre cuffie.
In mezzo alla piazza c'è una barriera di 40 metri di filo spinato e ci sono uomini in assetto antisommossa, i caschi abbassati sul viso e gli scudi alzati. Da una parte i ritratti di Assad bruciati e calpestati, dall'altra gli slogan pro Assad urlati dai suoi sostenitori a pugni alzati. La città è spaccata tra chi sostiene e chi condanna il regime. I cortei si fronteggiano, si minacciano sulla piazza grande dei martiri. E siamo ovviamente in Siria e anche in Libano, però la crisi della Siria è realtà quotidiana. Il gruppo sciita di Hezbollah supporta Assad, mentre tra la gente la rabbia per le violenze e i raid delle truppe del presidente siriano è forte e si manifesta sempre più spesso. E noi ne parleremo ancora tra poco.
Ne parleremo tra poco, ricordiamo però di nuovo i nostri numeri di telefono per i vostri sms: 335-69-92949, la segreteria telefonica 06-331-72790. Il tema di oggi sono gli invalidi, parliamo di invalidi nel nostro approfondimento, quindi se volete, se avete avuto a che fare purtroppo con questo problema, che è un problema non solo legato alla malattia di un vostro parente, di un vostro congiunto, ma anche a tutto quello che è il sistema di sostegno sociale che dovrebbe essere garantito in questi casi, scriveteci anche alla nostra mail, prima di tutto @rai.it. Fate delle domande, noi qualcuna la selezioneremo e la gireremo agli esperti che avremo in diretta alle 6:30. Intanto di nuovo Susanna Lemma con la rassegna stampa estera.
E andiamo subito a leggere insieme l'apertura di Le Monde. Siamo dunque in Francia. C'è una grande foto di Putin che piange parlando ai russi e ringraziandoli di averlo eletto dietro la bandiera russa. Il titolo è: Putin rivendica la vittoria alle presidenziali russe. Insomma, anche qui le elezioni russe sono in prima pagina, non solo nei quotidiani francesi ma in tutti quelli che andremo a leggere insieme. L'uomo forte della Russia, Putin, 59 anni, ex agente del KGB, come previsto torna al Cremlino per il suo terzo mandato, stavolta di 6 anni, e punta a restarci dunque fino al 2024. Nonostante le voci contrarie degli ultimi giorni, il premier uscente, leggiamo sul quotidiano, ce l'ha fatta ampiamente al primo turno in una battaglia aperta ed onesta, così ha detto Putin, e ha rivendicato commosso fino alle lacrime davanti a oltre 100.000 sostenitori a Mosca nel momento, insomma, dei festeggiamenti. Anche Le Figaro mostra le lacrime sul viso di Putin, ma in un primissimo piano, poi sopra le parole: Putin di ritorno al Cremlino. Germania, Frankfurter Allgemeine Zeitung, apertura ancora dedicata a Putin che vince con la maggioranza assoluta, questo è il titolo del quotidiano online tedesco sulle elezioni russe. Poi di spalla la Grecia e i dubbi sulla sostenibilità del debito. Già nel 2015, secondo il quotidiano tedesco, ci sarà bisogno di un terzo pacchetto di salvataggio di circa 50 miliardi di euro. Vediamo che sui quotidiani online tedeschi ritorna sempre il tema della Grecia, magari di spalla, ma costantemente aggiornamenti e commenti sulla situazione della crisi ad Atene. Anche il Die Welt apre invece sulla vittoria di Putin, ma poi punta l'attenzione ancora sulla vicenda interna relativa all'ex presidente federale Wolf, che continua a far parlare di sé. Dopo la polemica per la sua pensione da 199.000 euro l'anno, Wolf vuole anche il trattamento riservato agli ex presidenti federali e quindi un ufficio con un personale con un costo di 280.000 euro l'anno. Questa richiesta ha scatenato, come ci si poteva aspettare, un aspro dibattito sulla riforma dei benefici pensionistici per gli ex presidenti. L'Independent in Inghilterra fa una doppia apertura, una ovviamente su Putin che vince le elezioni offuscate, quindi accenno ai brogli denunciati dall'opposizione, ma c'è anche un altro titolo di economia: le tasse costeranno alle famiglie che lavorano quasi 4 pound all'anno, quindi polemiche e commenti sulle misure fiscali decise in Inghilterra. Esplosione in Congo, almeno 200 morti, il bilancio di un'esplosione di un deposito militare nella capitale della Repubblica del Congo. Questa è una notizia di cronaca che troviamo sull'Independent. Poi Financial Times apre sul discorso di Obama, ne abbiamo accennato all'inizio del collegamento con il nostro inviato negli Stati Uniti. Obama ha parlato davanti alle lobby, la lobby filo israeliana. Il presidente americano ha dichiarato che si parla troppo di guerra contro l'Iran, sottolineando che il regime di Teheran è sotto una forte pressione come mai prima. Obama ha quindi ribadito il piano sostegno degli Stati Uniti a Israele contro l'Iran. E il paese Spagna, infine, dove troviamo in primo piano, oltre al voto in Russia, anche l'Iran, ancora con Obama che chiede più tempo per evitare la guerra contro Teheran. Quindi le parole del presidente americano che a Washington ha incontrato una delle più importanti lobby israeliano. Il Mondo, oltre a Putin che dice abbiamo vinto in modo aperto e pulito, troviamo Chavez. Sono state confermate le voci che sono girate nei giorni scorsi, il presidente venezuelano ha il cancro ma non ci sono metastasi, si sottoporrà comunque alla radioterapia. Queste erano un po' le notizie che troviamo oggi sui quotidiani esteri, come quelli italiani. Putin e la sua vittoria in Russia è sempre in primo piano.
Prima di tutto.
E di nuovo buongiorno da Pietro Plastina.
Buongiorno anche da Francesca Malaguti, sono le 5.39 in questo momento.
Allora ricordiamo che l'argomento, l'approfondimento di oggi, di questa puntata, parleremo degli invalidi, dei falsi invalidi e delle difficoltà che si incontrano quando purtroppo in famiglia c'è una persona disabile. Ci sono arrivate due segreterie, facciamole sentire.
Buongiorno, sono un non vedente responsabile della sezione dell'Unione Italiana Ciechi della provincia di Padova. Voglio ringraziarvi per l'iniziativa di dedicare una puntata al mondo della disabilità che in questo momento sta attraversando enormi difficoltà anche per tutte le procedure abbastanza complesse che sono state avviate in questi ultimi tempi dall'INPS, a parte la ricerca dei falsi invalidi con cui siamo pienamente d'accordo, ma vorrei invitare l'INPS a rispondere alle varie segnalazioni che vengono fatte.
C'è l'IBIS di Sciacca che non tiene conto delle sentenze emanate dalla magistratura e quindi agisce come se queste non ci fossero. Diminuendo l'indennità di accompagnamento perché la magistratura mi ha dato ragione e non tiene conto come se non esistesse niente, esistono solo loro, l'impiegata, abuso di potere e nient'altro. Questo, il mio nome è Leo, grazie.
E ringraziamo Leo, e gli argomenti sono sensibili perché...
Sì, ecco, magari non entriamo nel merito di quello che è successo a Sciacca,
certo.
Però di certo dell'assegno di invalidità e anche dei cambiamenti all'orizzonte parleremo con i nostri ospiti.
Assolutamente, anche dei tempi che sono veramente lunghissimi per stabilire se o una persona, un invalido, ha diritto o meno all'assegno di accompagnamento, il grado di invalidità. Sono veramente tempi che diventano insopportabili, pesantissimi, non solo per gli invalidi ma anche per le famiglie. Ci stanno arrivando altri SMS. Risparmiare sulle invalidità, che poi sono pensioni sociali, è assurdo se poi si buttano i soldi in opere inutili come la TAV o il ponte sullo Stretto. C'è una punta di polemica in quello che scrive Gianni, ma il discorso appunto dei finanziamenti e del sostegno del governo a questo settore ne parleremo alle 6.36. Ricordiamo i nostri numeri per i vostri SMS. Il nostro riferimento è il 335-69-92-949. La segreteria telefonica è lo 06 331 72 790. La nostra mail è prima di tutto @rai.it, una mail che è praticamente affollatissima delle vostre segreterie telefoniche, che il regista Mauro Convertito sta selezionando e che vi proporremo anche tra poco.
E adesso ci prendiamo una pausa tecnologica, perché come ogni giorno questo è il momento del nostro appuntamento dedicato al laboratorio dell'innovazione, curato da Massimo Cerofolini, che oggi ci presenta un gruppo di 6 ragazzi bolognesi che stanno avendo successo in tutto il mondo, a cominciare dagli Stati Uniti, con un sito che ci riguarda da vicino, Pietro, perché noi insomma amiamo la radio e proprio di questo si occupano. Grazie a questi ragazzi infatti ci sono 400.000 stazioni radio fai da te con 1 milione di ascoltatori. Sentiamo meglio di cosa si tratta.
Buongiorno, si chiama Spreaker, è nata a Bologna per iniziativa di un gruppo di appassionati di musica e di computer e offre a tutti la possibilità di creare su internet la propria emittente con stili, tipi di brani e di intrattenimento e testi desiderati da chi ne fa uso. Buongiorno allora alla responsabile marketing di Spreaker, Tonia Maffeo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, che cos'è Spreaker?
Spreaker si accede molto facilmente al sito, che è www.spreaker.com, appunto scritto Spreaker con K. Basta avere un profilo Facebook, Twitter o semplicemente avere una mail e una password, è possibile registrarsi al sito, totalmente gratuito. Una volta registrati al sito è poi possibile creare un contenuto audio, quindi proprio un piccolo canale radiofonico, sia esso di pochi minuti o fino a un massimo di 5-10 ore di streaming audio al giorno, creare appunto contenuti che siano di ogni tipo, dall'informazione all'intrattenimento, dallo sport alla musica.
In che modo il sito aiuta per esempio a realizzare una trasmissione dove c'è informazione, musica, interviste?
Molto facilmente, nel senso che una volta che ci si è iscritti si apre una DJ console interamente online che riproduce a livello grafico proprio una console reale, attraverso la quale è possibile poi fare un mix di voce e di musica. Una volta creato quindi questo tuo contenuto, questa tua piccola radio, poi sempre tutto online senza doversi scaricare nessun software, è possibile automaticamente, grazie ai social network, condividerlo con tutti gli amici. Quindi in realtà Spreaker, la piattaforma, ti aiuta nella creazione molto semplice del contenuto senza che tu debba avere nessun tipo di software aggiuntivo, di programma aggiuntivo, e ti aiuta allo stesso tempo in maniera molto veloce a condividerlo con chiunque tu voglia. Con un semplice clic su un tasto, se hai appunto qualsiasi profilo su social network, altrimenti in automatico ogni volta che tu crei un contenuto si genera un codice che poi inserito nel tuo blog ti riproduce il player dell'audio che hai creato.
Ecco, quindi è una radio pensata soprattutto per creare interazione, commenti, condivisione, rilanci, molto
esatto.
Legata all'idea dei social network.
In realtà appunto tutti quelli che sono gli utenti registrati attualmente hanno la possibilità, innanzitutto una volta che creano il contenuto, di indicare qual è la categoria del contenuto stesso, per cui se si tratta di informazione, io che sto sfogliando quelli che sono i contenuti su Spreaker saprò subito che si tratta di un contenuto di informazione in quanto è categorizzato in un certo modo, e poi tutti gli utenti che sono appunto sulla piattaforma possono tra di loro interagire in maniera molto semplice grazie a quelli che sono gli strumenti appunto del social network, come possono essere un tasto di diventare follower, quindi seguace di un utente, scrivere sulla bacheca come avviene su Facebook, chattare in tempo reale con il creatore del contenuto. Tutto questo ovviamente aiuta la creazione di piccole comunità di interessati di uno sport particolare, piuttosto che di un film particolare, di un certo tipo di musica particolare, ad interagire tra di loro e quindi creare rete all'interno della stessa rete.
Quanti sono i vostri iscritti?
Circa 400.000 utenti registrati, e viaggiamo attorno al 1 milione di utenti in generale, se per utenti intendiamo sia quelli che producono che quelli che ascoltano i contenuti.
I casi più curiosi?
Dall'informazione dal basso, durante le rivolte degli indignati in Spagna, casi di streaming live, di concerti, di eventi.
Dove sono i vostri utenti prevalentemente?
Ma in Italia, e negli Stati Uniti e in Sud America.
Qual è il futuro della radio secondo lei?
Ma il futuro della radio è sicuramente il web, interazione in rete dalla quale non si può prescindere, e oltre al web c'è ovviamente anche tutto ciò che è mobile,
i cellulari.
Siamo, esatto, sì.
Grazie allora a Tonia Maffeo, responsabile marketing di Spreaker. Arrivederci.
Arrivederci.
Davvero bella questa idea di radio così altamente interattive, quasi dei social network. Noi forse in modo più tradizionale, però cerchiamo a nostra volta di fare interattività con voi a casa.
L'interattività, la nostra interattività oggi verte proprio su un tema abbastanza delicato, che è quello degli invalidi. Ricordiamo i nostri numeri per i vostri sms, il 335 699 2949. La segreteria telefonica risponde al numero 06 331 72790. La mail è prima di tutto @rai.it. L'occasione questa per leggere un sms che ci ha scritto Massimo da Belluno. L'8 aprile dello scorso anno ho chiesto per mio padre l'assegno di accompagnamento, è già invalido al 100%, e solo il 19 gennaio è stato chiamato alla visita con la commissione giudicante. Ad oggi non so l'esito della visita, ma è possibile che debba passare tutto questo tempo? I vostri messaggi appunto insistono sulle lunghezze, sulle lungaggini burocratiche nello stabilire appunto gli assegni di accompagnamento e di invalidità. Il nostro approfondimento è previsto per le ore 6:36, rimanete sintonizzati con noi, intanto nelle nostre cuffie arrivano i suoni internazionali.
E questi, così strani che sentite, sono i suoni di macchinari elettrici che vengono fatti suonare in continuazione come un allarme costante. Le persone che li portano e li fanno suonare barcollano su enormi trampoli colorati e trascinano lunghi camici bianchi e cantano slogan dietro mascherine che coprono la loro bocca. Siamo per le strade di Tokyo. Qui in molti sembra che abbiano dimenticato Fukushima e i rischi del nucleare. Per questo ci siamo vestiti così, dice una di queste persone. Per ricordare a tutti che il pericolo resta. A parlare è una ragazza vestita con un camice fluorescente, a evocare insomma il rischio nucleare. Molti giapponesi si fermano a guardare e sembrano quasi imbarazzati per l'espansività di questa marcia così lontana dalla consueta compostezza orientale.
E adesso andiamo a scoprire quale comune ha svegliato oggi per noi Elena Paba.
Il nostro viaggio tra i comuni e i borghi più belli d'Italia oggi ci porta a Savoia di Lucania, in provincia di Potenza. Ed abbiamo con noi in linea il sindaco, l'ingegner Felice Cavallo. Buongiorno sindaco. Sindaco, ma questa città non si chiamava Salvia una volta?
Sì, c'è stato il cambiamento del nome dovuto all'attentato che ha fatto il nostro compaesano Re Umberto I a Napoli il 17 novembre 1878. E da allora il nome del paese è cambiato da Salvia in Savoia, anche se gli abitanti si chiamano ancora salviani.
Sindaco, ci racconti il suo paese attraverso l'arte, la cucina e le vostre tradizioni.
Il paese è un borgo che si arrocca su un cucuzzo, c'è un panorama bellissimo, abbiamo delle bellissime cascate al Vallone del Turno, che mette già adesso di turisti, e poi abbiamo delle interessanti piatti gastronomici.
Ce ne racconti uno?
Il piatto tipico è il fagioli, ceci e cotica, che è un piatto povero.
Un piatto leggero?
Però particolarmente ricco e saporitissimo, ecco, è particolare.
Motivi ovviamente questi per venire a visitare il suo paese, ed abbiamo ora in linea anche il parroco, Don Giovanni. Buongiorno parroco. Com'è la comunità di Savoia di Lucania?
Beh, la comunità è una bella comunità di fedeli che partecipano.
Per quanto riguarda il mondo giovanile, è un mondo comunque che partecipa alla vita parrocchiale.
È il mondo giovanile, possiamo dirlo, è un altro mondo proprio, dove si scontra con tante problematiche, in quanto un paesino piccolo offre poco e niente. Difficile star dietro, ma perché è un mondo, come dicevamo prima, un mondo veramente particolare. L'approccio alla fede anche da parte loro deve passare inevitabilmente attraverso la famiglia, ma tutto questo lo si fa col tempo, nel tempo. Altrimenti i giovani che frequentano, i ragazzini più che giovani, è tutto finalizzato ai sacramenti, e poi dopo i sacramenti, quindi parliamo seconda media con la cresima, tutto finisce. Questo è un piccolo difetto che purtroppo anche come chiesa dobbiamo correggere piano piano.
Grazie Don Giovanni per le sue parole. Ad entrambi chiederei di lanciare un saluto a tutti gli ascoltatori che sono collegati da tutta Italia. Prego Sindaco.
Allora, volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio 1 e invitarli a venire a Savoia.
E ora invece Don Giovanni. Prego Don Giovanni, ci faccia un saluto.
Beh, il saluto che farei è quello di dire, ecco, tutti da sacerdote, tutti ci dobbiamo santificare per il Signore, però questa santità che dobbiamo raggiungere, io dico con tanta carità.
Grazie quindi al sindaco di Savoia di Lucania, in provincia di Potenza, e grazie anche al parroco Don Giovanni. Buona giornata ad entrambi.
E diamo il buongiorno alla collega Maria Gianiti che ci ha raggiunto in studio.
Buongiorno.
Allora, buongiorno. Sei tornata da pochissimo dalla Siria. Ieri ci sono stati altri bombardamenti, ha ripreso il bombardamento su Homs. Insomma, che cosa hai potuto vedere?
Dunque, io sono stata in Siria grazie a un visto ufficiale, quindi i miei spostamenti erano abbastanza limitati, in quanto sono stata a Damasco, poi ho potuto visitare, grazie all'aiuto del governo, la città di Daraa, che vorrei ricordare è la città dove tutto è cominciato quasi un anno fa, era il 15 marzo dello scorso anno. Però i movimenti erano molto limitati, anche perché quando io ero in Siria c'era proprio l'offensiva su Homs e quindi era praticamente impossibile raggiungerla. Ci terrei a ricordare che purtroppo i colleghi che hanno perso la vita a Homs, nel sobborgo di Bab Amro, erano entrati clandestinamente perché volevano testimoniare quanto stava succedendo. E noi, a causa anche dell'utilizzo di alcune apparecchiature che di solito ci si ritrova a utilizzare quando si va in queste situazioni difficili, e cioè satellitari, dal telefono satellitare anche al Began, che serve per trasmettere poi immagini, servizi, erano stati molto probabilmente identificati, la loro posizione era stata identificata. Quindi questa è una cosa su cui si dovrà lavorare per capire se effettivamente siano diventati un target da parte delle forze siriane. E quindi stavo dicendo, per me non è stato possibile vedere quanto effettivamente stesse accadendo a Homs. Posso semplicemente testimoniare quello che ho visto a Damasco. Damasco era una città come sospesa, una città sospesa dove c'è una paura strisciante. La paura maggiore da parte della gente di Damasco è che tutto possa crollare, che quindi il paese in qualche modo possa diventare un nuovo Iraq, si possa frantumare. Qualche modo, e questo è un rischio molto molto elevato, perché la Siria ha questo ruolo abbastanza cruciale in tutta quanta la regione, perché sappiamo che ci sono vari interessi di paesi e non solo di paesi.
È il punto di equilibrio di tutto il Medio Oriente,
chiamiamolo, insomma,
di equilibrio
sì.
Di squilibrio in
di equilibrio
caso.
Che esattamente può diventare anche di squilibrio.
Abbiamo visto anche molti paesi, anche medio orientali, prendere le distanze dal regime e cercare di isolarlo. Questa situazione come percepita? La Siria si sente un po' isolata, oppure ancora questo minaccia innocua?
Certo, dire che Bashar al-Assad abbia tutte le carte per continuare a guidare il paese adesso diventa, con il passare del tempo, sempre più difficile, in quanto è il presidente che decide quello che viene fatto sul terreno, e quindi è lui che indubbiamente ordina quanto si sta vedendo in questi giorni, quanto abbiamo visto per un mese a Homs, sì, a Bab Amro, e fra l'altro anche ieri ci sono stati altri bombardamenti su delle città che sono non lontano dal confine con il Libano. Ieri c'era l'UNHCR che parlava di 2.000 persone in fuga, l'agenzia ONU per i rifugiati, quindi è difficile giustificare tutto questo. Però sì, certo, ci sono tanti interessi di altri paesi. Sappiamo che si parla un po' di una guerra per procura, perché ci sono da una parte Russia e Cina che continuano a sostenere Damasco, e anche l'Iran, lo sappiamo, dall'altra parte invece una serie di paesi del Golfo, in particolare Arabia Saudita e Qatar, che spingono affinché invece il regime crolli. Quindi gli interessi sono veramente tanti e questo si percepisce chiaramente in Siria, in particolare a Damasco. La parola che si sente ripetere in continuazione è cospirazione. Ovviamente questa è la versione che veniva data anche noi giornalisti stranieri, che venivamo seguiti in ogni singolo passo che compivamo in città e non solo.
Prego. Ecco, Maria, hai avuto modo di parlare con qualcuno, cittadini, ti hanno fatto avvicinare, insomma, persone?
Sì, per noi della radio indubbiamente è un po' più facile rispetto a magari a colleghi della televisione, è un po' come la carta stampata. E devo dire che comunque quando si tirava fuori il microfono, insomma, improvvisamente le versioni cambiavano, perché tutti avevano un po' paura.
Paura di parlare.
Però sì, la gente ha paura. Ecco, per esempio a Daraa, quando siamo andati lì, dicevo, accompagnati dal Ministero dell'Informazione, poi bastava un po' sganciarsi dal gruppo e parlare con la gente che era in piazza, ci diceva: guardate che qui non è assolutamente tranquillo, non lo è affatto, due quartieri più in là tutte le notti si combatte e ci sono moltissimi scontri, soprattutto di notte. E quando chiedevamo se ci fossero delle persone, se ci fossero degli stranieri presenti, ha detto no, qui siamo tutti siriani, quindi uno scontro fra forze regolari e ribelli.
Le ultime stime dell'ONU parlano in 12 mesi di 7.500 vittime. Barlumi di tregua a questo punto?
Questa è la domanda da $1 milioni. Forse bisognerebbe, per cercare di trovare una soluzione a questa crisi, si dovrebbe proprio cominciare da una tregua, da un cessate il fuoco. Il problema è che le due parti in causa al momento non vogliono trattare, e fino a quando non c'è questa trattativa non si può fare nessun passo in avanti. Quindi qualsiasi proposta che possa venire dalle Nazioni Unite, dalla Lega Araba, sappiamo che adesso da una decina di giorni è stato nominato Kofi Annan come inviato speciale sia Lega Araba e ONU, qualsiasi progetto deve partire una volta che si raggiunge un cessate il fuoco, ma sappiamo e vediamo che sul terreno questo cessate il fuoco a quanto pare è ancora molto lontano. Qualsiasi ipotesi, questa è la richiesta, però ci deve essere col cessate il fuoco da entrambe le parti. Al momento non pare che ci sia questa prospettiva.
Grazie, ringraziamo Maria Gianniti che un po' ci ha raccontato quello che in realtà poi non hai potuto raccontare nei servizi, perché eri controllata, insomma, no?
Sì, eravamo molto controllati, però ecco, ci terrei a dire una cosa: era importante comunque andare a Damasco, andare in Siria anche con un visto regolare per raccontare l'altra parte, perché poi noi ci stiamo concentrando giustamente sugli scontri, però il rischio è che poi non si diano tutte le versioni della storia, quindi è stato importante anche essere lì per raccontare l'altra faccia della Siria, quella Siria appunto che ha paura che il regime crolli e che quindi forse paradossalmente preferirebbe che questo regime quantomeno possa traghettare il paese verso una situazione
verso una
migliore.
Fase nuova. Grazie a Maria Gianniti e ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro.
Prima di tutto.
E siamo giunti alla terza parte della nostra trasmissione del lunedì. Un cordiale buongiorno da Pietro Plastina.
Buongiorno ancora da Francesca Malaguti.
Facciamo sentire subito alcune segreterie.
Sono un dipendente ATAC, ho la mamma con l'Alzheimer e non mi è possibile, dato che faccio i turni, non mi è possibile scegliere un turno fisso e non poter prendere la 104 nei giorni da me richiesti.
Sono Irma da Milano, vorrei sapere se dopo 7 mesi che ho inoltrato la documentazione per avere la pensione di invalidità mi arriverà oppure no, perché mi sembrano tanti 7 mesi.
Sono un invalido, mi hanno tolto un polmone nel 53 al Forlanini, ho 74 anni, ho problemi. Avevo mia moglie con distrofia muscolare, è morta 2 anni fa, ho dovuto vendere casa per farla morire tranquillamente e ho tanti problemi, non ho assistenza domiciliare perché mi mandavano 3 ore a settimana delle persone che nemmeno una bottiglia d'acqua mi sapevano portare.
E di questi temi che ci avete proposto parleremo a breve con alcuni ospiti, cercheremo di rispondere a più domande possibili sul problema invalidità, pensioni di accompagnamento, che abbiamo visto interessa moltissime persone, moltissimi ascoltatori.
Persone, sì. Allora, ricordiamo velocemente i nostri numeri: 335-6992-949 per i vostri sms. La segreteria telefonica risponde al numero 06-331-72790.
E anche con il nostro anello di cronaca rimaniamo in tema di invalidità oggi con la prima notizia che arriva dal Veneto, dove c'è per noi Anna Sandri della Nuova Venezia. Buongiorno.
Buongiorno da Venezia, ecco una notizia che riguarda appunto il tema Sime, apre e chiude le porte, accende e spegne le luci, è capace di avviare la lavatrice e di aprire lo blò quando il lavaggio è finito, sa alzare e abbassare le cerniere di una giacca, sfilare i calzini, recuperare un cellulare e porgerlo a chi deve rispondere. Si chiama Hook ed è un cane, un border collie, non è giovanissimo e anzi può essere considerato un pensionato visto che nella sua vita precedente faceva tutt'altro. È stato uno dei migliori cani in Italia nella ricerca di persone tra le macerie o disperse nei boschi. Quando è diventato troppo vecchio per un'attività così dispendiosa in termini di energie, Sergio Dalò, presidente del gruppo cinofilo Il Gelso di Ponte San Nicolò, lo ha preso con sé e a forza di sguardi d'intesa e bocconcini premio gli ha insegnato a rendersi utile in casa. Un addestramento che potrebbe fare di Hook il compagno ideale per persone non autosufficienti. Adesso che il cane Hook ha dimostrato di saper apprendere arrivando a compiere azioni che per un umano sono naturali ma non lo sono affatto per un quadrupede, il suo istruttore pensa di applicare lo stesso metodo ad altri esemplari. Hook spiega, ha imparato senza alcuna costrizione e ogni istruzione è stata impartita con la formula del gioco e della gratificazione. Da Venezia è tutto.
Grazie, insomma una bella storia di un possibile aiuto
di un
per
possibile
chi,
aiuto.
Chi ne ha bisogno.
Un aiuto a quattro zampe. Diamo il buongiorno a Tommaso Strambi da Siena per La Nazione. Buongiorno,
noi cambiamo decisamente argomento e ci occupiamo invece di giovani, maglie e pantaloni arruffati in vetrina anziché in bella mostra tono su tono negli scaffali. Sinora non era mai accaduto, ma la protesta degli anni 2000 può prendere tante forme, anche questa, soprattutto quando fai parte dei lavoratori invisibili ai sindacati, sì, perché non fai massa critica e la tua voce risulta afona, quasi inesistente, così ti devi arrangiare come puoi, magari con un po' di creatività, proprio come hanno fatto appunto alcune dipendenti di una catena di abbigliamento di un punto vendita in Manchi di Sopra, alla via dello shopping senese. Una protesta silenziosa eppure efficace, capace di attrarre l'attenzione anche dei più distratti, un modo di richiamare l'attenzione su quella crisi che sempre più attanaglia il commercio, strangolato dalla vertiginosa caduta degli acquisti e da canoni di locazione insopportabili da pagare, per cui spesso non resta che chiudere. E allora ecco quindi una protesta davvero singolare, come quella appunto messa in atto da queste ragazze che invece che non volevano fare la fine dei bamboccioni avevano deciso di lasciare il caldo rifugio familiare accollandosi un mutuo per conquistare la propria autonomia. Ragazzi e ragazze che si sono rimboccati le maniche e questo nonostante appunto che negli ultimi anni siano stati spesso etichettati come sfigati. E anche loro appunto invece non a guardarli da vicino si scopre che sono consapevoli che non ci sarà mai la monotonia del posto fisso e molto probabilmente non avranno neanche la pensione.
Insomma, tutt'altro che sfigati. Ringraziamo Tommaso Strambi e adesso diamo di nuovo la linea a Susanna Lema. Sono arrivati altri giornali in redazione.
Sì, sono arrivati i giornali economici, allora leggiamo subito insieme il titolo del Sole 24 Ore, tutte le liste nere del fisco, dalle ricevute ai conti correnti, 14 elenchi che scadono i potenziali evasori. Italia Oggi, in primo piano, scrive un'altra mezza manovra, le semplificazioni fiscali possono attendere, nell'ultimo decreto legge tante regole per potenziare la macchina tributaria e la lotta all'evasione. Ma ora è anche il momento di leggere gli approfondimenti editoriali che troviamo sui quotidiani di oggi. Allora ne ho scelto uno per notizia che abbiamo trovato in primo piano. Cominciamo dalla vittoria di Putin. Allora sulla stampa abbiamo preso l'editoriale di Kurt Volker che dice l'Occidente deve ripensare la Russia. Lo zar Putin si è reinstallato con successo alla presidenza della Russia, nonostante ciò si presenta la necessità di ripensare la politica del reset, ovvero un nuovo inizio che ha guidato l'approccio statunitense ed europeo verso la Russia degli anni passati. Questo quanto troviamo scritto sulla stampa. Mentre su Repubblica abbiamo scelto un commento di Ilvo Diamanti sulla Val di Susa in Italia. Ed infatti scrive Ilvo Diamanti: non sarà facile sbloccare i lavori della TAV in Val di Susa per fattori ambientali non indifferenti. Le opere richiederanno anni. Ilvo Diamanti fa un'analisi su la rilevanza mediatica che hanno le manifestazioni no TAV. Dice: è difficile realizzare queste opere in un contesto così ostile, soprattutto perché chi manifesta contro l'alta velocità ha una strategia molto precisa che li porta sempre ad avere un livello nazionale di attenzione mediatica e quindi di costringere anche la politica a schierarsi. Altro avvenimento della giornata di ieri sono stati i funerali a Bologna di Lucio Dalla. Allora, uno per tutti, il ricordo che troviamo sul Resto del Carlino dell'amico di Lucio Dalla, Pupi Avati. Scrive: grazie Lucio, sapevi vivere. Qui nel mio studio c'è un televisore acceso, privo di suono, ma colmo delle immagini di Piazza Maggiore a Bologna, stracolma di gente. Probabilmente solo chi, come me, ha avuto la fortuna di averti accanto adolescente, sa apprezzare fino in fondo la presenza di quelle migliaia di uomini, donne, ragazzi che applaudono al passaggio del tuo feretro piangendo e cantando le tue canzoni. Ultimo editoriale di oggi, Corriere della Sera, che parla di politica. I partiti e il dopo Monti, una seconda ricostruzione. Questo è il titolo dell'editoriale di Michele Salvati, che dice: cosa volete che ne pensino i cittadini se non che i partiti italiani si sono rilevati incapaci sia nella prima che nella seconda repubblica, sia con una legge elettorale proporzionale che maggioritaria, di governare l'economia. Serve un disegno che aiuti a guardare alla democrazia, quindi alle precondizioni della democrazia. Quindi, dice Salvati, ci serve una fase tipo quella post bellica, cioè che guardi a fondare le basi della democrazia piuttosto che una divisione tra destra e sinistra.
Grazie, diamo il buongiorno a Francesca Rinaldi, redazione Internet, che ci ha raggiunto, che ci introduce nella nostra prossima pagina estera. Parliamo di Mosca e delle elezioni.
Buongiorno, sì, perché abbiamo letto che sono state installate proprio per le elezioni delle webcam che hanno cominciato a trasmettere già da sabato in 91.000 dei 96.000 seggi, quasi ovunque due per seggio, una puntata sulle urne e l'altra sulla commissione. 80.000 hanno monitorato lo svolgimento delle operazioni di voto in tempo reale, 11.000 si sono limitate a registrare, l'ha detto il ministro proprio per le comunicazioni. Il costo di questa operazione è stato di 325 milioni di euro, quindi non poco. Negli altri seggi non è stato possibile installare videocamere per problemi logistici legati al fatto che si trovavano in zone remote, non collegate o collegabili alla rete. Dunque, dove si potevano seguire le operazioni? Sul sito webvibori2012.ru, perdonatemi la pronuncia, elezioni web 2012, a cui si è registrato oltre 1 milione di utenti. Per seguire appunto seggio per seggio il voto, si poteva scegliere il seggio da seguire.
In streaming, quindi uno stava lì a vedere quello che succedeva.
Assolutamente. La postazione più seguita è stata quella di un villaggio ceceno in cui il seggio è stato improvvisato in una casa privata tra sedie di plastica e bambini che giocavano, coloravano.
Vabbè, originale.
E insomma, noi per capire allora il risultato di queste elezioni e sapere in diretta com'è andata ci colleghiamo con Barbara Gruden, che è a Mosca, inviata del giornale Radio. Buongiorno Barbara.
Sì, buongiorno a voi, buongiorno e buon lavoro.
Allora, sono disponibili ormai i risultati, possiamo dire, semidefinitivi?
Sì, si potrebbe dire, si può dire veramente che i risultati sono definitivi, perché manca veramente solo una manciata di voti, una manciata di schede. E in base a questi risultati la vittoria di Putin è veramente un trionfo, perché con il 64% dei voti supera addirittura le previsioni dei sondaggi che lo davano intorno al 60%. Un risultato che offre un ampio consenso elettorale, e quindi tornare per la terza volta al Cremlino con un grande supporto. Ieri sera Putin ha rivendicato la vittoria davanti a 110.000 persone radunatesi sotto le mura del Cremlino, dicendo: abbiamo vinto in una lotta aperta e onesta. I nostri nemici non passeranno. Chi voleva distruggere la Russia è stato battuto. Come sappiamo, Putin negli scorsi mesi aveva spesso accusato l'opposizione che aveva animato le piazze di Mosca e di San Pietroburgo di essere al soldo, diciamo così, di potenze straniere e di nemici che volevano influire sugli affari interni russi. Ieri è tornato ad usare queste parole e quindi vediamo come vedremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, come si confronterà con l'opposizione che sta per tornare in piazza stasera sia a Mosca che a San Pietroburgo, le due maggiori città della Russia.
Ecco, Barbara,
sul risultato del voto, sì.
Sì, prego, no, termina, volevo.
Sì, sul risultato del voto bisogna dire che comunque continuano a pesare le numerose denunce di irregolarità che sono arrivate ieri per tutta la giornata dagli osservatori indipendenti, dai rappresentanti dei partiti di opposizione e dei candidati rivali di Putin, soprattutto il miliardario Prokhorov, che era il vero e unico outsider di questa corsa elettorale. Ha annunciato di voler rivolgersi alla magistratura, i suoi osservatori avrebbero raccolto, dice lui, almeno 4.000 le prove di almeno 4.000 violazioni. Naturalmente queste sono le dichiarazioni dei candidati che sono stati battuti, però siamo in attesa quindi di vedere, di sentire quello che diranno gli osservatori internazionali, cioè gli osservatori dell'OSCE, del Consiglio d'Europa, che sono venuti a monitorare la correttezza del voto. Dopo,
quindi si può dire che non è bastato questa grande attenzione mediatica, addirittura abbiamo sentito, ci ha raccontato Francesca Rinaldi, telecamere, webcam puntate sui seggi, a quanto pare insomma qualcosa è successo lo stesso.
Ma questa è stata una grande operazione, voleva essere una grande operazione di trasparenza sulla quale sono stati sollevati dei dubbi già in partenza, soprattutto sulle webcam. Qualcuno diceva possono essere un altro tipo di pressione sugli elettori. Effettivamente quello che abbiamo visto noi, ma che non abbiamo assistito assolutamente a nessun tipo di brogli,
sì.
Cioè non siamo stati testimoni di brogli, però è il fatto che molte cabine elettorali non offrono nessun tipo di riservatezza. Se questo poi abbia pesato in qualche modo sul voto non lo possiamo dire.
Certo.
Quello che invece gli osservatori indipendenti denunciano è un altro tipo, diciamo così, di irregolarità. Qui c'è la possibilità di votare in seggi diversi da quello di appartenenza e quindi gli osservatori indipendenti hanno denunciato numerosi gruppi di elettori che si spostavano da un seggio all'altro per votare a ripetizione, quindi più volte per lo stesso candidato.
Ti ringraziamo. Quindi... Grazie Barbara, noi siamo praticamente a ridosso della chiusura, a ridosso di Onda Verde, però volevamo appunto sentire sulla vicenda di Vladimir Putin quello che l'editorialista Sergio Romano del Corriere della Sera ha dato alla nostra Anna Milan.
Qual è la sua analisi di questo voto in Russia? È una vittoria annunciata che però qualche zona d'ombra la lascia.
Abbiamo capito che vi erano novità nella società russa, ma forse abbiamo dimenticato che il voto importante è quello della Russia profonda e in quella Russia profonda Putin ha sempre goduto di una grande popolarità e continua ad averla.
Putin ancora al Cremlino. Cosa si devono aspettare i russi per i prossimi anni?
Putin non è certamente uno sciocco, potrebbe effettivamente prendere nota di quello che sta accadendo nel paese e in qualche modo correggere lo stile autoritario delle sue precedenti presidenze. E forse non dovrebbe dimenticare che vi è stata una presidenza Medvedev, che lui stesso aveva insediato il suo amico al vertice e che questo amico in fondo nel corso degli ultimi anni ha fatto dei discorsi che hanno in qualche modo sollevato quella parte della popolazione che sperava nei mutamenti. Speriamo che Putin se ne accorga, ma non bisogna dimenticare che accanto al modernizzatore vi è anche il vecchio colonnello del KGB che ha portato con sé al Cremlino una parte importante dell'apparato sovietico, di quella parte più intelligente dell'apparato sovietico, non c'è dubbio, ma questi compagni di Putin si sono comportati come dei nuovi oligarchi, hanno creato centri di potere, insomma riuscirà Putin a sbarazzarsi dei suoi compagni di viaggio, dei suoi vecchi commilitoni? Fondamentalmente il problema è questo. Cerchiamo di non dimenticare comunque che Putin rappresenta qualche cosa di fondamentale nella Russia d'oggi. Sì, c'è la modernità, il desiderio di modernità, ma c'è anche il desiderio di non perdere quel patrimonio di grandezza, di influenza nella società internazionale che l'Unione Sovietica aveva effettivamente avuto. E Putin
ha ridato ai suoi connazionali un sentimento di fierezza che non vogliono perdere.
Quindi, secondo lei, le manifestazioni anti-Putin che abbiamo visto sono state un po' sopravvalutate anche dall'opinione pubblica estera?
Soprattutto abbiamo visto in queste dimostrazioni la Russia che noi vorremmo, con cui ci piacerebbe poter discutere, ragionare. Questo ci ha in qualche modo forzato la mano. Avremmo dovuto capire che sono una minoranza. Attenzione, sono una minoranza importante, perché se la Russia farà dei progressi nei prossimi anni, li farà grazie a questa nuova borghesia urbana di persone che ormai conoscono il mondo, navigano su internet, sono informati e non vogliono vivere nella Russia in cui hanno vissuto sinora.
E per il resto d'Europa, per l'Italia, che significato ha questa elezione?
Ma l'Italia ha sempre avuto un rapporto economico piuttosto importante con la Russia e Putin probabilmente ha garantito all'Italia una fetta di crescita economica del paese. Ci sono tutte le condizioni perché l'Italia possa continuare a lavorare bene con quel paese. Naturalmente deve mettersi in condizioni di farlo. Il paese che ha maggiormente lavorato con la Russia nel corso di questi anni è la Germania federale. Perché? Perché è un interlocutore ideale, perché è in grado di offrire tutto ciò che la Russia desidera e di cui ha bisogno per crescere. È quello che l'Italia deve fare. Se riesce a farlo, troverà degli interlocutori.
Prima di tutto.
Di nuovo un cordiale buongiorno da parte di Pietro Plastina.
Buongiorno anche da Francesca Malaguti. Siamo arrivati al nostro spazio di approfondimento che vi abbiamo annunciato dall'inizio di questa puntata.
Siamo arrivati al nostro spazio di approfondimento, parliamo oggi di invalidi e lo facciamo con Carlo Giacobini, direttore del sito andilex.org, ma non è solo direttore del sito andilex.org, insomma è uno tra i maggiori esperti nel settore. Buongiorno Giacobini.
E Giacobini, ci sente in linea?
Giacobini, ci sente?
La sento, buona giornata.
Buona giornata. Quindi dicevo, non solo direttore del sito andilex.org, può sembrare limitativo, ma è uno anche, insomma, dei maggiori esperti nel settore, appunto, delle norme in tema di invalidità.
E non è l'unico nostro ospite di oggi, perché abbiamo anche in linea Tommaso Daniele, presidente dell'Unione Ciechi. Ancora non c'è, ma arriverà
ancora
a breve.
Non c'è, arriverà a breve. Dovremmo avere in linea anche la professoressa Nerina Dirindin, non è in linea. Allora,
va bene, intanto che li aspettiamo, cominciamo con Giacobini.
Allora, dunque, i disabili qualche tempo fa hanno consegnato a Napolitano i loro certificati elettorali perché protestavano e la Presidenza della Repubblica ha risposto e ha comunicato loro a malincuore che la Conferenza delle Regioni non si è ancora pronunciata per il Patto della Salute 2013-2015. Vorrei partire da questo punto. Manca una politica nazionale per i disabili? Giacobini.
Il Patto per la Salute investe in particolare le politiche in ambito sanitario. Dobbiamo fare una riflessione un po' più complessiva rispetto a quelle che sono le politiche per la disabilità in Italia, oggi in Italia. Osservando dal 2008 ad oggi, ad esempio, i fondi per le politiche sociali, quindi per la famiglia, i non autosufficienti ed altro, sono passati da circa 2 miliardi e mezzo a 270 milioni di euro che saranno disponibili nel 2013. È un effetto che si riverbera chiaramente sugli enti locali e sui servizi forniti alle persone anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità che vogliono costruire un loro percorso di autonomia e di indipendenza. Ma già prima di questi tagli l'Italia, vorrei ricordarlo, spendeva in servizi rivolti ad anziani, disabili e famiglia oppure per l'inclusione sociale solo lo 0,8% del suo PIL contro una media europea che è attestata al 2,2%. Sono dati Eurostat, quindi dati assolutamente ufficiali. Dopo la manovra Monti ci sono stati una serie di altri noti tagli agli enti locali, tra i quali in particolare i comuni gestiscono i servizi alle famiglie e alle persone e quindi divengono ancora più decisi e significativi. Sono due tagli, un taglio veramente ai trasferimenti finanziari dallo Stato alle regioni e ai comuni, quindi meno soldi a disposizione, e un altro strumento un po' più complesso che si chiama patto di stabilità e crescita, che fissa delle forme di compensazione oppure degli aggravi per gli enti locali virtuosi
o non virtuosi, quindi i comuni dovranno mantenere le spese entro certi limiti, anche le spese per i servizi sociali e quindi per gli anziani e quindi per i disabili. Tradotto in cifre molto velocemente, nel 2012 i comuni avranno 4 miliardi e 200 milioni in meno da gestire fra mancati trasferimenti e patto stabilità, e diventeranno 4,5 in meno nel 2013. Quindi le regioni da parte loro subiranno un colpo ancora più deciso. 2012 meno 15 miliardi rotti, 2013 16 miliardi in meno.
Quindi un bel colpo, insomma.
Quindi è un bel colpo anche per i servizi.
Nel frattempo ci hanno raggiunto gli altri due ospiti che abbiamo già annunciato, noi li salutiamo. Tommaso Daniele, presidente dell'Unione Cechi, buongiorno Daniele.
Buongiorno.
E la professoressa Nerina Dirindin, che è professoressa di economia pubblica dell'Università di Torino e grossa esperta di questi temi. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a voi.
Vorrei girare subito la parola a Tommaso Daniele. Abbiamo sentito il ritardo nel patto della salute e le conseguenze che potrebbe portare nella vita quotidiana di un invalido. Come si traducono queste cose che ci ha raccontato Giacobini?
Beh, le cifre di Giacobini parlano chiaro. Si va verso un welfare residuale, caritatevole. Lo Stato non vuole spendere più per queste persone, con il rischio di dover rinunciare a una stagione dei diritti che i santi gli hanno conquistato a prezzo di lunghe lotte e di grossi sacrifici. Come si traduce? Si traduce in uno stato d'animo. Adesso i disabili sono tutti spaventati, i ciechi in particolare sono indignatissimi, perché vedono a rischio quello che hanno conquistato in tanti anni, come dicevo prima, di sacrifici e di lotta. L'articolo 35 del decreto Salva Italia mette in discussione l'indennità di accompagnamento, non solo dei ciechi ma di tutti i disabili. Ci troviamo di fronte a dichiarazioni contraddittorie. Da una parte il sottosegretario Guerra dichiara che non si vuole far cassa con questo articolo 5, d'altra parte lo stesso primo ministro dichiara che bisogna cambiare, alzare il tetto da diritto alle prestazioni economiche per tutti i disabili. E ho assistito a un convegno proprio giovedì e venerdì e non sono venute parole chiare da parte del sottosegretario Guerra, che pure si è impegnato per garantire i livelli essenziali di assistenza, un piano per la non autosufficienza, favorire l'integrazione dei servizi sociosanitari, e tuttavia poi quando si tratta di individuare le risorse per riformare lo Stato sociale, il sottosegretario non ha niente da dire.
Daniele, un attimo, rimanga un attimo in linea. Volevo chiamare in causa la professoressa Dirindin. Nel 2040 si prevedono più di 6 milioni di disabili, questi almeno sono i dati che sono emersi in questo periodo. Oggi siamo intorno ai 4 milioni, si parla di un incremento destinato comunque a formare una forte pressione sulla domanda dei servizi. Come si può quadrare questa, insomma, i conti non tornano più?
Certo, l'Italia, come è stato detto, è un paese che non ha mai fatto una politica nazionale, né per le persone con disabilità né per le persone con non autosufficienza. Non l'ha mai fatto. Ha iniziato all'inizio di questo secolo con la nuova legge sui servizi sociali e gli interventi alla persona. Però sono state fatte poche cose, è stato dato avvio a qualche intervento, soprattutto in alcune regioni, non purtroppo in tutte le regioni, e poi negli ultimi due anni, come è già stato detto, c'è stata una progressiva riduzione degli investimenti e delle risorse a disposizione di questi interventi. La nostra realtà è una realtà che si contraddistingue per alcune peculiarità negative. Cioè, noi non siamo mai stati capaci in Italia di creare una vera rete di servizi, ma abbiamo tutto trasformato in erogazioni monetarie. Noi abbiamo questa storia di trasferimenti monetari alle persone a scopo quasi risarcitorio, mentre invece le persone chiedono con grande forza la disponibilità di servizi per i quali hanno bisogno. E le dinamiche sia sugli anziani che sulla non autosufficienza, sia sulle invalidità, le disabilità, sono dinamiche che, come ha detto, preoccupano enormemente. Quindi una svolta ci dovrà essere. In questo momento non è così, perché negli ultimi anni è stata fatta una politica di progressiva riduzione delle risorse e di un trasferimento degli interventi dalle istituzioni, dai regioni, comuni e Stato alla beneficenza. Questo è un gravissimo rischio che noi stiamo correndo, è quello di trasformare i diritti in beneficenza.
Quindi il rischio di delegare, insomma, delle funzioni sociali alla beneficenza. Abbiamo detto che non basta ovviamente l'erogazione monetaria, ha detto lei, professoressa, però vorrei chiedere a Giacobini, comunque l'indennità di accompagnamento rimane importantissima per gli invalidi. Ci sono molti timori da parte degli ascoltatori che ci scrivono che questa indennità sia legata al reddito. Quanto è concreta questa possibilità anche alla luce di quello che è scritto nella manovra Monti?
Ma la sintesi che la manovra Monti produrrà, cioè la famosa frase di preoccupazione, ci tolgono l'indennità di accompagnamento, è molto drastica, è molto allarmistica, ma trae origine da un dettato normativo che potrebbe proprio spingersi a fissare un limite reddituale che oggi non c'è, vorrei ricordarlo, oggi non c'è, per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Oggi quella prestazione, che spetta, ricordiamolo, solo ai disabili più gravi, viene erogata in forma indennitaria, quindi a prescindere dal reddito. Proprio un diritto di cittadinanza che viene garantito, è il minimo, è l'unica cosa certa in Italia per i disabili più gravi, 480 euro al mese, spesso spesi in badanti e in assistenza. Ricordiamo che in Italia si spendono circa 10 miliardi di euro ogni anno in badanti, più altri servizi e altre spese. Allora, nell'ultima manovra è stata prevista una riforma dello strumento dell'ISEE, ricordiamolo per gli ascoltatori, l'ISEE è un indicatore della situazione economica equivalente, quindi uno strumento che già oggi viene usato per ponderare la disponibilità reddituale e patrimoniale in base alla composizione del nucleo. Quanto il nucleo è più numeroso, più basso, certo, sarà l'ISEE. La legge, questa manovra Monte, prevede che con un successivo decreto si modifichino i criteri di calcolo, il peso dei redditi e, in particolare, su questo viene sottolineato, il peso dei patrimoni delle famiglie. Ma per la predisposizione di questo decreto si prevede anche che l'ISEE indichi su quali agevolazioni fiscali e tariffarie, sì, e quali prestazioni assistenziali dovrà poi essere applicato l'ISEE il 1 gennaio 2021.
Sarà inclusa l'indennità di accompagnamento?
È possibile che anche l'indennità di accompagnamento, in base a questo testo, possa essere incluso tra le provvidenze economiche che attualmente sono escluse, che verranno sottoposte ad ISEE. Questo significa che qualcuno potrebbe perdere l'indennità.
Questa indennità di accompagnamento.
Io penso che sia un boomerang alla fin fine, non solo un danno per le famiglie, ma anche un boomerang per il pubblico, per i comuni, per tutti gli enti erogatori del
servizio.
Perché
poi il peso di certi servizi si riverserebbe di nuovo sul pubblico, evidentemente.
Nuovamente sul pubblico, con i costi organizzativi e finanziari che attualmente i comuni difficilmente riuscirebbero a gestire con i tagli.
Quindi
di cui
questa
abbiamo.
L'obiezione.
Giacobini, un attimo solo, sentiamo qualche segreteria che ci è arrivata.
Vorrei chiedere di quali sono i doveri dei figli nei confronti di una persona invalida grave. Siamo due figli, mia mamma novantenne ha avuto un ictus, è praticamente immobile, ha la badante, ma c'è ugualmente tanto da fare. Ho un fratello che non si occupa assolutamente. Grazie, buongiorno.
Vorrei sottolineare il comportamento di certa stampa che dice che un invalido deve restituire 400.000 euro per 25 anni che ha preso cose. Ma dico, ma prima di dare certe informazioni si facessero i conti quanto sono le provvidenze per gli handicappati, indennità di accompagnamento e varie. Grazie.
Allora, volevo chiamare in causa Tommaso Daniele. Il dovere dei figli nei confronti dei genitori invalidi, ci sono delle norme che regolano questo?
Ma credo che ci sia soprattutto un dovere etico dei figli nei confronti dei genitori, ma anche la legge prevede il dovere di assistere i genitori inabili, quindi c'è un diritto, c'è la legge che lo prevede, ma soprattutto c'è la legge morale che dovrebbe indurre i figli ad assistere i genitori. Per entrare nel discorso dell'indennità di accompagnamento, in Italia si parla sempre di Europa. Ebbene, ove mai l'indennità di accompagnamento fosse sottoposta a un tetto di reddito, l'Italia sarebbe l'unico paese a farlo, perché nessuno Stato d'Europa ha sottoposto l'indennità di accompagnamento al reddito, perché considera l'indennità un diritto di cittadinanza, come diceva Giacobini.
Certo.
Certo. Oltre all'indennità di accompagnamento, molti messaggi, molte sollecitazioni ci arrivano anche in merito al ritardo nella riscossione delle pensioni di invalidità. Abbiamo sentito prima nel blocco precedente una segreteria telefonica di Irma da Milano che diceva che da 7 mesi ha chiesto la pensione di invalidità e non ha avuto nessuna risposta.
E tantissimi sms proprio centrano le loro domande su questo. Ecco, dilatatissimi.
Lunghissimi, addirittura a volte quando anche il parente congiunto purtroppo è morto, quindi certo. Veramente a distanza di lungo tempo. Vorrei girare questa domanda alla professoressa Di Rindin. Davvero ci sono questi ritardi e quali sono i tempi di massima e da che cosa sono causati questi grossi ritardi?
Beh, non conosco esattamente la situazione nelle diverse regioni italiane. C'è stato negli ultimi anni una modifica delle modalità con le quali vengono processate le richieste che le singole persone presentano attraverso l'INPS e le regioni. E questo ha comportato in qualche regione che si è attrezzata bene una riduzione di questi ritardi, tant'è vero che a questo è dovuto l'aumento del numero delle pensioni che spesso viene con grande clamore riportato dalla stampa, in realtà al fatto che i ritardi sono stati smaltiti. In altre regioni invece i ritardi continuano ad essere molto rilevanti e sono dovute alle difficoltà burocratico-amministrative che l'amministrazione pubblica non è capace di affrontare in maniera adeguata, neanche in presenza di situazioni così gravi come quelle delle persone invalide.
Su questo fronte all'orizzonte qualche possibile cambiamento, riforma?
Non credo che ci sia bisogno di riforme, c'è bisogno di un'amministrazione pubblica che si faccia carico dei problemi delle persone veramente, perché le norme sono, credo, tutte disponibili, basta semplicemente applicarle e applicarle con l'attenzione alle persone fragili.
Allora, volendo chiudere questa finestra sul questo approfondimento che abbiamo fatto sugli invalidi, volevo chiamare in chiusura in causa Giacobini e parlare dei falsi invalidi. È un argomento che insomma è riportato anche su molti sms che abbiamo ricevuto, non solo oggi ma in questi giorni. Falsi invalidi, possiamo parlare di bolla mediatica? Che cosa c'è poi di concreto in quello che poi un po' la stampa tende a enfatizzare di volta in volta?
La stampa tende ad enfatizzare gli eventi eccezionali. Questa sì, probabilmente è una bolla mediatica, ma alimentata da dati parziali forniti dallo stesso INPS in qualche occasione, da fatti singoli, da inchieste della magistratura, da azioni della Guardia di Finanza. Sono, ripeto, fatti talmente eccezionali, oltre che odiosi, da fare notizia, ma soprattutto da sedimentarsi, questo è più grave, nell'immaginario collettivo. In realtà, io dico, lo dico anche a Tommaso Daniele che ci sente, come associazioni dovremmo costituirci parte civile contro quei falsi invalidi arrestati la settimana scorsa a Napoli, ma lo sa perché? Mica per il danno all'erario, per quello ovviamente ci penserà la magistratura, no, per il danno di immagine che hanno causato agli invalidi veri, cioè al 999,999 per 1000 delle persone in possesso di un certificato di invalidità. Se ne sono dette molte su questo, su che sarebbe un fenomeno, io non mi voglio ripetere, non voglio aggiungere altri elementi, però vorrei lanciare un elemento, sì, forse utile anche alla magistratura napoletana. Da oltre 30 anni ogni singolo verbale di invalidità è emesso da una commissione di 6 medici. Quel singolo verbale viene poi verificato e convalidato da una seconda commissione prima di essere emesso, prima di diventare definitivo. Prima lo faceva il Ministero del Tesoro, ora lo fa l'INPS. Bene, le Fiamme Gialle hanno individuato un certo numero di falsi invalidi. Si sappia che dietro ognuno di questi verbali e di questi falsi invalidi
ci sono 6 medici.
Ci sono dei medici,
certo.
dodici medici, degli amministrativi, sì, e che quei verbali li hanno firmati e vidimati. Ci sono quindi in evidenza, in tutta evidenza, delle
responsabilità dirette. Ringraziamo allora Carlo Giacobini, auguriamo una buona giornata, come ringraziamo e salutiamo Tommaso Daniele e la professoressa Nerina Dirindin. Buona giornata a tutti.
Grazie ai nostri ospiti.
L'Unione Italiana Cieche, quando c'è un passo cieco.
Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Adesso la linea a Susanna Lemma con un'altra piccola frazione di rassegna stampa.
Oltre le aperture di oggi, giornali aprivano con Putin e poi grande spazio anche ai funerali di Lucio Dalla. Ma vediamo quali sono le altre notizie. Sul Corriere della Sera troviamo ancora degli aggiornamenti sulla vicenda del San Raffaele, Don Verzé e i segreti del San Raffaele. Appunto, il Corriere della Sera nelle pagine interne ricapitola la vicenda iniziata il 23 marzo 2011, quando diventano pubbliche le difficoltà finanziarie del San Raffaele, e denuncia poi gli atti delle lettere scritte tra Formigoni e Don Verzé e poi una frase intercettata di Polleri sulle banche. Insomma, all'interno troverete i dettagli di questa inchiesta che continua e prosegue sul San Raffaele. Sulla Repubblica troviamo invece il dossier sulle riforme. Sarà tagliato il 20% dei parlamentari, più poteri al Premier. Questo è l'approfondimento che ci propone la Repubblica. Candidature, anche i diciottenni voteranno per il Senato, cala dunque l'età minima per entrare in Parlamento. Meno parlamentari, alla Camera saranno 508 gli eletti, al Senato 254, e poi il Presidente del Consiglio potrà nominare e revocare i ministri e chiedere lo scioglimento delle Camere. Ci sarà la sfiducia costruttiva, il Premier può cadere in aula solo se indica un'alternativa. Queste alcune delle proposte di riforma relativa appunto alla riforma che i tecnici stanno elaborando di un riammodernamento del Parlamento. Più poteri al capo del governo, deputati e senatori tagliati del 20% e addio al bicameralismo perfetto. Altro approfondimento di Repubblica è sicuramente quello sulle primarie. Palermo, la Borsellino non sfonda, sorpresa Ferrandelli, boom di votanti in 30.000 alle primarie del centro-sinistra. E poi la larga vittoria di Cialente, che batte senza tante difficoltà il candidato di Sinistra e Libertà. La certezza del giovane sfidante: io sto con la gente e farò il sindaco. Questo è il virgolettato di Ferrandelli, l'ex dell'Italia dei Valori, sostenuto dall'ala destra del PD. Almeno questo la didascalia, la definizione della Repubblica. Vediamo poi cosa invece ci propone il Messaggero, sempre sul taglio dei parlamentari. Ha un'intervista proprio con il ministro della funzione pubblica Filippo Patroni Griffi. Critica ai dirigenti pubblici che dice hanno poca cultura della trasparenza. Andiamo invece alla Stampa, dove troviamo una novità, una promossa dal ministro dell'istruzione Profum, che dal 2013 ci sarà il liceo sportivo. È stato questo l'annuncio del ministro, che dice sarà una sezione dello scientifico con più ore di educazione fisica. Questa intervista al ministro Profum della Stampa si lega poi all'articolo che dice che essere atleti e studenti in Italia è quasi impossibile. Porta il caso di due nuotatrici che inseguono le Olimpiadi ma faticano in classe. Sempre sulla Stampa troviamo poi l'intervista a Michele Vietti, il vicepresidente del CSM, che dice serve una legge anticorruzione. Con Monti superate le tensioni con la politica, riforma, manca solo l'ok dei leader. E poi il dibattito, le interviste a Bonanni, Ichino e Fassina. Bonanni dice la flessibilità non diventi precarietà, invece Ichino chiede vantaggi per tutti i lavoratori. E poi Fassina punta l'attenzione sulle risorse dei tagli alle pensioni. Il giornale invece approfondisce il tramonto dei Volta Gabbana, spariti gli anti-cav dell'ultima ora, e quindi fa un focus sullo stato della politica, soprattutto degli orientamenti del centrodestra. Il Tempo continua l'inchiesta nella capitale, Vigilopoli si allarga, i commercianti denunciano.
Prima di tutto.
Ultima parte della trasmissione, alle 7.37, di nuovo un cordiale buongiorno da Pietro Plastina.
Buongiorno anche da Francesca Malaguti, anche a chi si fosse messo in ascolto da poco.
Allora, ci sono delle ultime notizie.
Sì, purtroppo brutte, perché dopo la notizia che avete sentito anche al giornale radio dell'operaio morto e anche dei due feriti a Reggio Calabria durante il montaggio del palco del concerto di Laura Pausini nella notte, c'è anche una brutta notizia che arriva dall'Iraq. Da Fallujah 27 agenti sono rimasti uccisi, altri 5 feriti in una serie di attacchi contro posti di polizia a Dita, 210 km a nord-ovest di Baghdad, e lo rendono noto le fonti ospedaliere e di polizia.
Giriamo la linea a Susanna Lemma per ricapitolare le prime pagine dei giornali di oggi.
Sì, leggiamo insieme cosa troviamo sui quotidiani. Corriere della Sera, Repubblica, Stampa, Messaggero, Mattino aprono sulla vittoria di Putin in Russia, terzo mandato al Cremlino, ma l'opposizione cresce. Mentre Il Giornale e Il Resto del Carlino titolano ancora sui no-tav. Il Tempo apre sul derby romano, Lazio batte Roma 2-1, e poi Il Sole 24 Ore apre sul fisco. Anche Italia Oggi titola un'altra mezza manovra, le semplificazioni possono attendere. Poi su tutti i quotidiani troviamo le primarie in casa PD, sconfitta per pochissimi voti la Borsellino a Palermo e Cialente riconfermato all'Aquila. Poi la cronaca con la strage a Brescia di un uomo che ha ucciso l'ex moglie e altre 3 persone. Ampio spazio ai funerali di ieri di Lucio Dalla a Bologna. Tra i tanti articoli segnaliamo quello del Corriere della Sera, l'addio di Dalla e il tabù infranto di Paolo Di Stefano. Quello di Repubblica, Dalla, il compagno in chiesa rompe il velo dell'ipocrisia di Michele Serra, e poi il ricordo di Pupi Avati, lo troviamo sul Resto del Carlino. Sul Corriere della Sera c'è una particolare attenzione per l'inchiesta sul San Raffaele, spunta una lettera di Formigoni e una frase intercettata di Polari, ex Sismi, e poi il reportage di Aldo Cazzullo su Trieste, la bella dimenticata. Repubblica, dossier sulle riforme, taglio del 20% dei parlamentari e più potere al Premier. Poi il reportage dal Giappone, un anno dopo, tra i fantasmi dello tsunami. Stampa intervista al ministro Profumo, dal 2013 ci sarà il liceo sportivo, intervista a Michele Vietti, vicepresidente del CSM, intervista a Bonanni, Ichino e Fassina sulla riforma del lavoro. Sempre sulla riforma del lavoro troviamo sul Resto del Carlino l'intervista a Enrico Letta, che dice articolo 18 sia graduale, e l'Unità con l'intervista a Luigi Angeletti sulla riforma del lavoro. Il Tempo, notizia, l'attenzione puntata sui banchieri indignados, PDL e UDC trattiamo, e poi ancora la cronaca con Vigilopoli che si allarga, l'inchiesta appunto sui vigili romani, i commercianti iniziano a denunciare. Questo era il menù del giorno dei giornali che troviamo in edicola.
E adesso lo spazio alla rubrica economica, Economia in Tasca.
L'economia in tasca, a cura di Roberto Pippa.
Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. Oggi cercheremo di fare il punto sul percorso di salvataggio dei vari paesi a rischio in Europa, che si traduce in fondo in un salvataggio dell'euro. Ne parliamo subito con l'economista Carlo Dadda. Buongiorno.
Buongiorno, dottor Zampa.
Professore, allora, venerdì 25 paesi europei hanno sottoscritto a Bruxelles il cosiddetto Fiscal Compact, che prevede un irrigidimento della politica di bilancio, un maggiore controllo da parte della Commissione sui conti degli Stati e anche pesanti sanzioni per i paesi che non osservano i trattati. Ecco, entro fine mese poi ci dovrebbe essere l'atteso rafforzamento delle dotazioni del Fondo Salva Stati, che potrebbe portare subito dopo ad un ampliamento delle dotazioni anche del Fondo Monetario Internazionale. A quel punto potremmo stare davvero tranquilli? Cioè, la crisi dei debiti sovrani europei sarebbe finalmente superata?
Penso che dobbiamo guardare con simpatia moderata a quello che è stato fatto, consapevoli che innanzitutto il cammino per l'approvazione deve passare attraverso una espressione dei parlamenti nazionali, e questo non è uno scherzo, insomma. E poi immediatamente dopo la firma si è diffusa la notizia che due importanti paesi, diciamo i primi ministri di due importanti paesi, Spagna e Olanda, hanno già dichiarato che non saranno in grado di contenere entro i limiti programmati i loro disavanzi. E questo denuncia chiaramente il fatto che nelle istituzioni europee manca un coordinamento soddisfacente, è un po' schizofrenico questo comportamento.
Ecco, lei lo stava proprio accennando, l'approvazione definitiva di questo fiscal compact francamente non appare semplice, perché l'Irlanda prevede un referendum, mentre negli altri paesi dovrà essere ratificato dai parlamenti. In Germania si parla addirittura della necessità di una maggioranza qualificata di 2/3, quindi sarebbe, direi, abbastanza una beffa se non passasse, visto che l'ha proprio fortemente richiesto e voluto proprio la cancelliera Merkel.
Ma sì, difatti, io allo stato attuale interpreto come questa firma, diciamo, da parte dei capi di governo come una intenzione di voler fare sul serio, di non voler sottovalutare il peso della politica fiscale, ma credo che il cammino per l'approvazione sia molto tortuoso, come lei stessa ha detto, e in secondo luogo penso anche che, come dire, questa approvazione pendente il problema della mancanza di crescita europea, insomma, sia tremendamente problematico.
Ecco, sulla Grecia intanto continuano purtroppo ad arrivare pessime notizie. L'agenzia Moody's ha ridotto ancora il rating al livello più basso possibile, ovvero una sola C, cioè praticamente fallimento sicuro.
Ma l'economia greca dal punto di vista reale è in una situazione veramente spaventosa. Dalla fine del 2009, diciamo alla fine di quest'anno, credo che il prodotto interno lordo della Grecia avrà perso almeno il 15%, dunque è un paese che si trova in una situazione assolutamente critica e non è impossibile che, anche se sarà completato il processo di ristrutturazione in corso, la Grecia finisca a non trovarsi nella condizione di poter far fronte anche agli obblighi ridotti. Il problema è che se non si fosse lasciata marcire l'economia reale, si fosse intervenuto subito 2 anni fa, diciamo, tutto sarebbe stato molto più semplice.
Il nostro spread, ovvero il differenziale di rendimento tra BTP decennali italiani e Bund tedeschi, venerdì sera ha chiuso intorno ai 320 punti, che ricordiamolo significa offrire agli investitori il 3,20% in più. Siamo comunque molto lontani dal record di 575 di qualche mese fa. Secondo lei lo spread scenderà ancora?
Sì, io penso che la tendenza sia questa, ma bisogna essere così molto distaccati e capire che non ci possiamo permettere di dormire sugli allori, perché difficoltà per la nostra economia potranno manifestarsi ulteriormente nell'ordine delle cose, e ogni crisi di sfiducia può portare a un nuovo allargamento dello spread.
Grazie professor Dadda, a presto.
A lei, buongiorno dottore.
Doppia transizione, economia e politica in Europa e nel Mediterraneo. Questi gli argomenti affrontati da politici, economisti e diplomatici riuniti dall'Aspen Institute Italia a Istanbul in Turchia, scelta nuovamente come sede del convegno per il suo ruolo strategico nell'area. Ai lavori ha partecipato il presidente dell'istituto Giulio Tremonti, il nostro corrispondente Emanuele Fiorilli.
Personalmente, tra una rivoluzione e una crisi, preferisco la rivoluzione.
No, l'ex ministro delle Finanze Giulio Tremonti non è diventato un rivoluzionario, ma ha ricordato, aprendo i lavori dell'Aspen Institute Italia a Istanbul, che l'anno scorso il convegno si era tenuto proprio in coincidenza della primavera araba e ora in piena crisi. Quindi, fra la libertà e la depressione, Tremonti non ha dubbi. Mediterraneo che vede la Turchia fra i protagonisti, perché, come ha sottolineato il vice premier al ministro dell'economia turco Ali Babacan, il suo è un paese europeo, asiatico e medio orientale. Parlando dei vicini greci e delle decisioni assunte dalla Troica e dal governo ellenico, Babacan ha detto che sono state giuste e coraggiose. E sulla situazione greca il commissario europeo Joachim Almunia ha detto ai nostri microfoni che certi governi devono appoggiare la Grecia senza a volte dare ascolto alla loro opinione pubblica, perché ha concluso: se la Grecia risolve i suoi problemi ne beneficiamo tutti. Da Istanbul, linea allo studio.
Missione del ministro degli esteri Giulio Terzi di Sant'Agata in India, Vietnam e Singapore per rilanciare le nostre aziende in Asia dopo il varo delle riforme economiche che possono aprire anche nuovi orizzonti per quanto riguarda gli investimenti stranieri in Italia. Il nostro inviato Gaetano Barresi ne ha parlato con il segretario generale della Camera di Commercio italiana a Singapore.
Raffaele Orsini, segretario generale della Camera di Commercio Italiana qui a Singapore. La presenza italiana in questo paradiso.
La presenza italiana a Singapore per quanto riguarda le aziende di cui noi ci occupiamo, che sono quelle registrate con la nostra Camera di Commercio, ammonta a circa 180 aziende. La presenza è molto maggiore, ci sono le grosse imprese dal gruppo Menarini, per esempio, che recentemente ha fatto un grosso investimento nel settore biomedicale a Singapore. Non hanno bisogno dell'aiuto della Camera di Commercio, cioè vengono automaticamente a Singapore guidate dall'EDB, Economic Development Board, che è una delle agenzie governative che aiuta i grossi investimenti esteri in questo piccolo paese. Le aziende che sono iscritte alla Camera di Commercio rappresentano tutti i settori del business, quindi abbiamo aziende tecnologiche, abbiamo grossi investitori dei tempi passati, abbiamo la Saipem, abbiamo ST, che hanno grossi stabilimenti che da Singapore coprono tutto il resto dell'Asia e non solo dell'Asia. Abbiamo aziende piccole e medie, aziende che hanno cominciato a Singapore 10 o 15 anni fa, per esempio cito la Italmec, che è la sorella asiatica della Dalmec, grossa azienda che fa manipolatori in Italia, che hanno cominciato da Singapore e ora hanno una presenza praticamente in tutta l'Asia. Singapore è quindi un hub, è un hub non soltanto di business, ora si sta proponendo anche come hub culturale, design, moda, teatro, quindi moltissime opportunità per le piccole e medie aziende italiane nei settori classici italiani, quindi quelli per cui siamo apprezzati in tutto il mondo, il design, la moda, ma anche la tecnologia. A Singapore c'è un'agenzia governativa che si chiama iStar, che è preposta alla ricerca biomedicale, per esempio, e nucleare, non soltanto. Settori in cui le nostre aziende possono trovare degli spazi, degli sbocchi per fare magari delle ricerche congiunte ed eventualmente fare dei setup di spin-off che poi possono portare eventualmente a investimenti maggiori.
Gli italiani consumano meno, lo rileva Federalimentare, l'associazione di Confindustria, che raggruppa le aziende agroalimentari. Lo scorso anno i consumi sono diminuiti del 2%, bene invece l'export con una crescita del 10%. Per quest'anno si prevede un fatturato in aumento del 2,3%, ma una produzione in calo dell'1,2%. Uno scenario preoccupante su cui le nuove misure decise dal governo possono avere anche un impatto negativo. L'allarme arriva dal presidente di Federalimentare, Filippo Ferrua Magliani.
Per il 2012 avremo quindi ancora una produzione in calo, ma avremo anche tra l'altro delle minacce molto gravi all'orizzonte, che sono rappresentate dal previsto aumento dell'IVA da ottobre di quest'anno, un aumento molto consistente perché sono 2 punti percentuali sia sull'aliquota del 10% che sull'aliquota del 21%, che costituiranno una mazzata da 3 miliardi di euro che calerà sulla testa dei nostri consumatori, facendo ulteriormente deprimere i consumi, e quindi si innesca sempre questo giro vizioso anziché un giro virtuoso come ci aveva promesso il governo di passare dopo i sacrifici ad una fase di rilancio.
Chi cerca rimedi economici a problemi economici è su una falsa strada che conduce al precipizio. Si apre con le parole dell'ex presidente della Repubblica Luigi Einaudi, Green Economy, il volume di Ermete Realacci. 25 storie per coniugare tradizione e sfida globale. Danilo Tolardo ha intervistato l'autore.
Come l'alleanza tra ambiente e imprese può battere la crisi?
Può senz'altro dire in che direzione andare. Noi nella crisi dobbiamo fare due operazioni: fronteggiare i pericoli, il debito pubblico, l'evasione fiscale, l'illegalità, la diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza, ma avere anche un'idea di futuro. E questa idea di futuro è forte se c'è un'alleanza fra innovazione, ricerca, conoscenza e tradizioni made in Italy, qualità, bellezza.
Perché la qualità e la ricerca possono essere la chiave che consente di reggere la sfida sui mercati globali?
Perché come Italia è chiaro che non possiamo competere sul terreno privilegiato dei grandi paesi emergenti, cioè sulla quantità legata al basso prezzo, pochi diritti per i lavoratori, molta possibilità di inquinare. Questa non è la strada dell'Italia. Su quel terreno, oltre che perdere la nostra anima, saremo anche poco competitivi. Noi siamo forti quando scommettiamo sulla capacità di produrre, come diceva Carlo Maria Cipolla, all'ombra dei campanili cose che piacciono al mondo.
Nella prima di copertina del suo Green Italy leggiamo una dimostrazione di grande ottimismo. Perché ce la possiamo fare? Su che cosa fonda la sua speranza?
Sulla forza dell'Italia. Io penso che se uno guarda l'Italia negli occhi, non nascondendo i gravi problemi che ho ricordato, ma capendo anche quali sono le risorse da mettere in campo, scopre un paese molto più forte di quello che pensiamo. È un po' quel paese che è emerso anche nei 150 anni dell'Unità d'Italia, in quello voglia di stare assieme che è figlia dell'azione di grandi presidenti della Repubblica, Repubblica, ma che affonda le radici in storie piccole. Nel libro, per esempio, racconto la storia di Pollica, un piccolo comune del Cilento con un grande sindaco che è stato assassinato per la sua battaglia per l'ambiente e per la legalità, ma anche un piccolo comune che aveva potenziato la propria capacità di affrontare anche il futuro con un'economia legata alla qualità. Oppure grandi imprese che però vincono perché innovano e perché c'è una sfida comune fra lavoratori, territori, imprenditori. Questa è l'Italia che può affrontare con fiducia il futuro.
E ora occupiamoci delle difficoltà degli italiani alle prese con mutui e prestiti bancari. Sempre più esigue le somme richieste alle banche anche per l'acquisto della prima casa. Enrico Pulcini.
Il dato proviene da una ricerca effettuata da mutui.it. Analizzate oltre 400.000 domande di prestito per l'acquisto prima casa presentate negli ultimi 3 mesi. Lo studio ha verificato come si siano ridotte del 9% le somme medie richieste. A novembre 2010 l'importo normalmente dei finanziamenti era pari a 160.000 euro. Oggi si attesta a 146.000 euro. Tale scenario pone molte persone di fronte a calcoli complessi prima della scelta. I consigli di un grande esperto di diritto immobiliare, Carlo Boggino.
L'utente deve avere grande attenzione all'elemento che più lo rende vulnerabile, cioè la sua capacità di reddito. Essere comunque così beneficiario di una situazione di mutuo non deve fargli perdere di vista quella che è la sua capacità di adempiere all'obbligazione quale mutuatario, la rata e il tasso di interesse e il periodo.
Tornando alla ricerca, se i mutui si rimpiccioliscono, l'età di chi vuole sottoscriverli si alza ancora. Inoltre si arriva a chiedere un finanziamento a quasi 37 anni, era 36 nel 2010. Italiani dunque in sofferenza nel pagamento delle rate del mutuo, ma ci sono alcuni accorgimenti che possono essere adottati. Sentiamo ancora Carlo Boggino.
Oggi sappiamo che c'è la possibilità per il mutuatario di assicurare la sua posizione di obbligato nei confronti dell'istituto di credito e quindi non è tanto la entità del mutuo che viene conseguito l'obiettivo che deve essere raggiunto secondo me dal mutuatario. Ha la possibilità di rinegoziare il mutuo, capacità di poter in prospettiva essere puntuale nel rispetto delle obbligazioni.
Chiudiamo con le borse, ci colleghiamo con la nostra sede di Milano. Giancarlo Zanella, stamane l'Asia è piuttosto debole.
Sì, buongiorno. Asia debole, la Cina crescerà meno del previsto, si fa per dire solo il 7,5%, si è rafforzato anche lo yen, e il Giappone, Nikkei, l'indice Nikkei di Tokyo ha perso lo 0,80%, Hong Kong sta perdendo più dell'1 e Shanghai 0,5%.
Le previsioni per l'apertura in Europa?
In Europa si prevede un'apertura debole, mentre si attendono dati importanti oggi pomeriggio sull'industria americana, in particolare l'indice manifatturiero.
Vogliamo ricordare rapidamente la situazione dello spread?
Spread che la settimana scorsa, dopo non succedeva dall'estate passata, lo spread tra i BTP decennali italiani e bund tedeschi è sceso a livello di quelli spagnoli a 311 punti base.
Un flash sull'euro?
Per quanto riguarda l'euro, questa mattina su valori più o meno di venerdì scorso, $1.32.08.
Grazie Zanella, la pagina economica si ferma qui. Ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Linea di nuovo a Prima di Tutto. Una buona giornata ai nostri ascoltatori da Roberto Zampa.
Dunque, alle 7:54 e 56 secondi diamo il buongiorno a Riccardo Cucchi che ci ha raggiunto.
Buongiorno a voi, buongiorno a radioascoltatori.
Dal derby
dell'Olimpico,
dal
sì.
Derby dell'Olimpico.
Con la vittoria della Lazio ieri per 2-1, una Lazio che consolida tra l'altro il terzo posto in classifica distanziando l'Udinese. Naturalmente il derby è una partita molto particolare, la Lazio riesce a vincerlo per la seconda volta, naturalmente una parte della città oggi è serena, l'altra lo è un po' meno. Noi avremo Reia, il tecnico della Lazio, che credo grazie a, proprio al successo di ieri, credo possa davvero aver riconfermato la sua panchina dopo un momento di crisi con il suo presidente Lotito.
E quindi questo è anche altri argomenti.
Naturalmente, affronteremo anche la sfida a distanza tra Milan e Juventus, parlando con chi, Mimmo Di Carlo in questo caso, allenatore del Chievo, ha fermato la Juventus sabato scorso, e parleremo anche con Serse Cosmi, allenatore del Lecce, che invece sarà il prossimo avversario del Milan, domenica a San Siro. E naturalmente non potremmo non parlare dell'Inter, che ha sfuggito ieri la sesta sconfitta consecutiva con un piccolo psicodramma dopo il 2-2 contro il Catania, che ha coinvolto lo stadio e la squadra.
E la squadra. Alle 9:05 Radio Anch'io Sport, come di consueto ogni lunedì.
E intanto io vi do alcuni aggiornamenti sull'incidente avvenuto a Reggio Calabria. Lo ricordiamo, il crollo del palco del concerto di Laura Pausini che purtroppo ha provocato un morto e due feriti. La vittima aveva 32 anni, veniva da Roma, faceva parte dello staff tecnico che segue la cantante nel suo tour. I due feriti sono stati trasportati dall'ambulanza del 118 agli ospedali riuniti. Uno è ferito lievemente mentre l'altro sarebbe grave. La tragedia è avvenuta intorno alle 2 di notte mentre ferveva l'attività di montaggio del palco. Il concerto di questa sera ovviamente non si terrà e si tratta ora di capire se il crollo sia da imputare al parquet del palazzetto dello sport che non avrebbe retto il peso del palco o a un errore di progettazione della struttura o di montaggio della stessa.
Allora noi non dobbiamo fare altro che ringraziare le tantissime segreterie telefoniche e tantissimi sms che ci sono giunti, che ci sono arrivati sul problema degli invalidi. È un argomento che potremo tranquillamente anche affrontare nel prosieguo, insomma, delle prossime settimane, dei prossimi mesi, perché
di certo
è un
c'è
tema
spazio
aperto
per una ripresa, per un approfondimento, perché gli argomenti sono tantissimi.
In chiusura, un sms ce lo scrive Toto, il panettiere di Tiesi: volevo polemizzare con voi perché non avete speso mezza parola per la mia conterranea Rossella Urru. Bisogna dire che sono fasi molto delicate in cui...
Questa è un po' una scelta, diciamo.
È una scelta, il silenzio mediatico, come dire, dovrebbe favorire lo sblocco di una trattativa che praticamente pareva essere arrivata al dunque, poi ci sono stati gli intoppi, quindi...
Noi speriamo presto di poter dedicare un'intera puntata a Rossella Urru.
E di poterla anche intervistare. Allora Francesca, noi siamo arrivati veramente in chiusura della nostra puntata, la puntata del lunedì. Ricordiamo che prima di tutto è una trasmissione della direzione di Radio 1 e del giornale Radio. In regia ci ha aiutato e assistito il nostro regista Mauro Convertito, alla parte tecnica Fulvio Cellini. In redazione Paolo Salerno e Francesca Romana Elisei. E diamo anche un saluto e una buona giornata alla collega Susanna Lemma
che ci ha aggiornato tutto quello che c'è sui giornali di oggi.
Sulla rassegna stampa, gli assistenti al programma sono Camilla D'Angeli e Massimiliano Umberti. Prima di tutto, torna domani alle ore 5.05, 5.06,
minuto più, minuto meno.
Un cordiale buongiorno, buona giornata, buon inizio settimana da Pietro Plastina.
Buongiorno anche da Francesca Malaguti e ci risentiamo qui sulle stesse onde domani mattina alle 5.05.
Sulle stesse frequenze, la linea adesso al GR1 condotto dalla collega Paola Bonanni. A domani.